Ciao a tutti, amici del caffè. Buona serata. Oggi parleremo di una donna, di una grande donna, Amelia Earhart, una grande aviatrice statunitense. Amelia nasce nel Kansas, negli Stati Uniti, nel 1897, da famiglia benestante. Trascorrerà parte della sua infanzia, però almeno fino all'adolescenza, a casa dei suoi nonni. Dal punto di vista storico conviene fare una breve riflessione perché Amelia attraversa, seppur nella sua purtroppo breve esistenza, delle fasi storiche molto importanti. Intanto, nascendo nel 1897, lei vive quella che passa alla storia come la Belle Époque, ossia quel periodo segnato dall'estrema fiducia nel progresso, nella tecnologia, alimentato anche dal fatto che si trattava di un periodo di pace relativa. Per 30 anni, infatti, non si ebbero conflitti dalla fine del 1800 fino al 1914, inizio della Grande Guerra. E questo permise alle nazioni di gareggiare in un altro ambito, nell'ambito della tecnologia e della scienza. Quindi investirono tantissimi soldi e tant'è vero che sono numerosissime le invenzioni che seguono alla seconda rivoluzione industriale, quindi fine del 1900 e poi il 900. Ricordiamo la lampadina, la macchina fotografica, il cinema dei fratelli Lumière, l'aeroplano, l'automobile. Stavolta diventa l'automobile proprio a portata di tutti, perché? Perché poi nasce anche la società di massa. A Parigi nel 1900 viene inaugurata l'esposizione universale che mette in mostra tutte le conquiste tecnologiche create dalla seconda rivoluzione industriale. La Belle Époque ebbe un simbolo, la velocità. Si trattava di voler gareggiare e vincere a tutti i costi, non importa con quale mezzo, in macchina, in bicicletta, a piedi, in barca, in aeroplano, l'importante era vincere. Però questo spirito di gara si rivelerà in certi casi pericoloso, ahimè, pensiamo al grande transatlantico, il Titanic, che nel 1912, come ben ricordate, affondò. Perché? Il transatlantico Titanic faceva parte di una gara che avrebbe consegnato al vincitore, quindi che avrebbe compiuto la traversata più veloce, il nastro blu. Tant'è vero che il capitano della nave, pur di conquistare questo premio, scelse la rotta polare, che era la rotta più breve, però anche più pericolosa. Tant'è vero che la nebbia e gli iceberg causeranno poi l'affondamento, causato anche dal fatto che il capitano suggerì, anzi ordinò ai macchinisti di portare al massimo i motori. Un altro periodo storico che vive Amelia sarà la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale che inizia il 5 agosto del 1914 e che vedrà contrapposti da una parte gli alleati oppure l'intesa, Francia, Russia, Gran Bretagna, e contro gli imperi centrali, l'Austria e la Germania. Dal momento che stiamo parlando di una cittadina statunitense, dobbiamo dire che gli Stati Uniti entreranno in questo conflitto nel 1917. Una volta che la Russia si era ritirata dal conflitto per sedare la rivoluzione interna, ecco che gli Stati Uniti entrano in guerra. Amelia, ricorderà quel periodo anche perché lei si era iscritta al corso di infermiera e quindi ha svolto il ruolo di infermiera in un ospedale da campo per tutta la durata del conflitto in Canada. E ricordando quegli anni, Amelia dirà di aver visto cosa sia effettivamente la guerra. Oltre alle dorate uniformi, oltre alle fanfare, si trattava di vedere degli uomini monchi. Monchi e non soltanto nel corpo, ma anche stravolti nell'anima. E questo segnerà molto Amelia e alimenterà ancora di più il suo spirito pacifista. Un altro aspetto che riguarda Amelia, che vedremo anche più avanti, è legato al fatto che diventa un'icona, un simbolo per le donne che lottano per la parità di diritti e quindi per l'emancipazione femminile. E qui facciamo una breve riflessione, perché penso dovuta, sulla situazione della rivoluzione femminile negli Stati Uniti tra fine del 1800 e primi del Novecento. Ricordiamo, Amelia nasce nel 1897. Negli Stati Uniti nel 1848 le donne d'estrazione alto borghese erano riuscite ad ottenere il riconoscimento delle prime associazioni femminili. Però bisognerà aspettare al 1869 quando le donne americane otterranno il diritto di voto nel Wyoming e poi in altri stati, però soltanto nel 1920 poterono votare liberamente in tutti gli Stati Uniti. Per capirci, in Inghilterra, grazie all'opera delle suffragiste, definite in maniera dispregiativa suffragette, le donne otterranno il diritto di voto nel 1918. In Italia ci sarà un tentativo prima del 1946, ma bisognerà aspettare il 1946 per poter permettere alle donne di esprimere la propria preferenza politica. Dopo questo doveroso zoom storico, entriamo nel vivo della vita molto intrigante di Amelia Earhart. Amelia Earhart riferirà che sarà il 1920, un anno che determinerà la sua vita, la sua carriera. Insieme al papà, in una fiera legata all'aeronautica, al costo di un dollaro, effettua un piccolo volo sopra la città di Los Angeles. E qui Amelia riferirà che una volta che l'aeroplano ha preso quota, ha sentito un tonfo nel cuore, nell'anima, e ha capito che la sua vera natura era quella di volare. Quindi cosa fa? Prende lezioni di volo da un'altra donna pilota e sarà la sedicesima donna nel mondo a conseguire il brevetto. Intanto cambia anche il suo stile nell'abbigliamento, taglia i capelli, indossa i pantaloni ampi dal taglio maschile, camicie, foulard e il tipico giubbotto in pelle che caratterizzava gli aviatori statunitensi. Non si accontenta di avere il brevetto, di poter ogni tanto sorvolare i cieli della sua città, vuole acquistare un aeroplano tutto per sé. Però insomma, il costo di un aeroplano era abbastanza ingente. La mamma la sosterrà Amelia nell'acquisto dell'aeroplano. Nel frattempo però, insomma, anche se la famiglia di Amelia era di estrazione altoborghese, non dimentichiamo che negli anni 20, tra gli anni 20 e gli anni 30, anche la sua famiglia risente comunque del crack economico che investe gli Stati Uniti. Comunque farà tutti i lavori anche più impensabili per una donna, farà anche la camionista, la fotografa, l'assistente sociale, l'infermiera, riuscirà con l'aiuto della mamma ad acquistare il suo primo aeroplano. E qui iniziano anche i record che stabilirà. Però un incontro sarà decisivo, l'incontro con il direttore di una società pubblicitaria, tale George Putman, che nota questa bella intraprendente donna e ne fa una testimonial dell'aeronautica statunitense. E si innamoreranno, o perlomeno George Putman farà una corte serrata ad Amelia per ben 5 volte, le chiederà di sposarlo. Lui era già sposato, aveva ottenuto il divorzio. Amelia, anche insomma a testimoniare il suo spirito libero, per 5 volte dirà di no. Alla sesta volta dirà di sì, però a una condizione: che dopo il matrimonio possa mantenere il suo cognome da nubile. Ricordiamoci che questa era una richiesta, insomma, che per gli anni 20 e 30 per una donna, insomma, mostrava una certa emancipazione, un certo coraggio anche. Comunque George Putman è talmente innamorato di Amelia che acconsente a questa richiesta. Amelia quindi diventa lo sponsor dell'aeronautica statunitense e inizia a collezionare una serie di record femminili per un'aviatrice, inizia a sorvolare i 4.000 metri. George Putman poi le proporrà di attraversare l'Oceano Atlantico insieme al pilota Stultz e al motorista Gordon. E il 18 giugno del 1928 si realizza l'impresa. Ma Amelia non è soddisfatta. Raccontando di questa traversata dirà: ma in fin dei conti io sono stata trasportata come se fossi un sacco di patate, perché io non ho portato avanti l'aeroplano. Tant'è vero che nel maggio del 1932 volerà in solitaria finalmente nell'Atlantico realizzando la sua impresa. E sarà la prima donna, quindi, a sorvolare guidando l'aeroplano sull'Oceano Atlantico. In 15 ore aveva decollato dal Canada ed era atterrata nell'Irlanda del Nord. Ecco che inizia a ottenere una serie di riconoscimenti, diventa famosa. Diventa famosa e otterrà anche la Legione d'onore francese. Un altro record, 8 aprile del 1931, fa decollare un biposto ottenendo un secondo record con la quota di 5.613 metri. Attenzione, aveva imparato a pilotarlo da sola in 15 minuti. Insomma, tutti questi successi le fanno sì che venga soprannominata la regina dell'aria. E diventa, come dicevo anche prima, il simbolo del movimento femminista e pacifista. Lei ricopre all'interno dell'università americana un ruolo particolare, ossia segue le studentesse nei loro progetti di vita e soprattutto nella loro futura carriera, e incita le donne a realizzare i propri sogni e a realizzarsi soprattutto in quegli ambiti riservati solitamente agli uomini. Un altro record, 24 agosto del 1932. La prima donna ad attraversare in volo gli Stati Uniti senza scalo, parte da Los Angeles e arriva nel New Jersey. Insomma, un altro record ancora, sorvola l'Oceano Pacifico da Auckland fino a Honolulu, nelle Hawaii, ma non è mai paga, si pone degli obiettivi sempre più difficili, sempre più ambiziosi. Nel 1936, infatti, pianifica un progetto molto ambizioso e non di facile realizzazione, ossia si propone di sorvolare il globo terrestre in aeroplano. Fare il giro del mondo, già qualcun altro l'aveva fatto, però la rotta che lei si propone di seguire è più lunga, la rotta equatoriale. Così, comunque, credono in questo progetto, otterrà gli sponsor e quindi viene costruito un aeroplano apposta per questa impresa, su misura per lei. Si tratta di un monoplano bimotore Lockheed L-10 Electra, dipinto di rosso. Così, il 1 giugno del 1937, insieme al secondo pilota Noonan, si trattava di un ex capitano della Marina Militare, e dopo due tentativi andati a male, finalmente partono da Miami e fanno diverse fermate. C'è da dire che devono percorrere 47.000 km, ci siamo. Le fermate saranno in Sudafrica, seguirà l'Africa, il subcontinente indiano, e l'Asia sudorientale, e arriveranno in Nuova Guinea. Siamo il 29 giugno del 1937. Non manca molto per completare l'impresa: 11.000 km. Se paragonati ai totali 47.000, non sono tanti. Il 2 luglio del 1937 decollano Amelia e il suo copilota da lei, e l'obiettivo è atterrare in un'isola del Pacifico, un isolotto del Pacifico, Howland, e decollano a mezzanotte. Quando sono nelle vicinanze dell'isola Howland, entrano in contatto radio con una nave un cutter della Guardia Costiera statunitense, che era stato mandato apposta dal Presidente degli Stati Uniti per seguire nel suo atterraggio finale Amelia, e con le sue luci per fare quindi proprio da pista e per condurla poi all'isola Howland. Però qualcosa inizia a non funzionare, ahimè. Intanto le previsioni meteorologiche si rivelano essere errate. Mentre Amelia era convinta di trovare un cielo nitido e pulito, troverà invece un cielo carico di nubi. E poi problemi a livello di comunicazione via radio. Tant'è vero che a un certo punto, per comunicare con i membri della Guardia Costiera dell'Itasca, utilizzeranno il linguaggio, l'alfabeto Morse. Amelia non è molto, è vicina all'isola Auland e soprattutto è a 300 metri di altitudine, quindi non è tantissimo. Iniziano quei messaggi molto preoccupati, che poi sono gli ultimi messaggi, fino alle 8 del 3 luglio, quando Amelia sottolinea la difficoltà a recepire i messaggi dalla Guardia Costiera e soprattutto nell'ultimo messaggio registrato intorno alle 8, sottolinea il fatto che il carburante sta finendo. Dopo il messaggio delle 8 cala il silenzio e spariscono. Sembra che spariscano nel nulla il biplano con Amelia e il col pilota. Pensate che il presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, grande amico di Amelia, invierà in suo soccorso 9 navi e 66 velivoli per recuperarli, spendendo la cifra di 4 milioni di dollari. Si trattava di soldi pubblici, infatti venne anche criticato. Però, nonostante questi mezzi di soccorso si siano impegnati a fondo per ben 15 giorni, tuttavia non si ebbe traccia di Amelia, di Noonan, del velivolo. E qui diciamo che vengono formulate diverse ipotesi. Qualcuno pensa che in realtà Amelia fosse una spia americana, motivo per cui Roosevelt impiegò un numero così consistente di macchine da soccorso. E, secondo quindi questa ipotesi, la circumnavigazione del globo da parte di Amelia non era soltanto un'impresa da record, ma era un'impresa di carattere politico, ossia Amelia avrebbe dovuto fotografare dall'alto eventuali costruzioni giapponesi nel Pacifico e portare poi questa documentazione al presidente americano. Oppure un'altra ipotesi, che Amelia sia atterrata in un altro isolotto un pochettino più lontano dalle Auland e sia stata fatta prigioniera dai giapponesi, essendo statunitense, quindi poi nemica quindi del Giappone, sia stata arrestata e poi uccisa insieme al copilota dai giapponesi. Insomma, fatto sta che Amelia diventerà un mito e sarà ufficialmente dichiarata morta insieme al copilota nel 1939. Nella realtà però Amelia non è mai morta, è nell'immaginario collettivo, e il suo Lockheed Electra L10 dipinto di rosso continua a volare, soprattutto è presente in ogni battaglia portata avanti dalle donne per la parità di diritti, per realizzare quei sogni e per portare avanti quegli incarichi che di solito soltanto gli uomini possono portare avanti. Io ritengo che la storia di Amelia sia veramente importante, intrigante, e che Amelia sia un grandissimo esempio per noi donne. Vi ringrazio per aver seguito questa live, vi ricordo di acquistare il numero dell'Universale e ci vediamo alla prossima live. Buona serata.